Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Iniziamo l'Eucaristia col pensiero del Signore Gesù, che ha consacrato se stesso nel mistero che ricordiamo nell'Eucaristia. E anche noi riceviamo questa consacrazione quotidiana, questo sacerdozio quotidiano al servizio di Dio per il bene del mondo.
Dal libro della Genesi, capitolo 49, versetti 1-12. Quindi Giacobbe chiamò i figli e disse: radunatevi, perché io vi annunci quello che vi accadrà nei tempi futuri. Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe. Ascoltate Israele, vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, il mio vigore e la primizia della mia virilità, esuberante in fierezza ed esuberante in forza. Bollente come l'acqua, tu non avrai preminenza, perché sei salito sul talamo di tuo padre, hai profanato così il mio giaciglio. Simeone e Levi sono fratelli, strumenti di violenza con i loro coltelli. Nel loro conciliabolo non entri l'anima mia, al loro convegno non si unisca il mio cuore, perché nella loro ira hanno ucciso gli uomini e nella loro passione hanno mutilato i tori. Maledetta la loro ira perché violenta e la loro collera perché crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici. Davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone è Giuda. Dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Egli lega alla vite il suo asinello e a una vite scelta il figlio della sua asina, lava nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo manto, scuri agli occhi più del vino e bianchi i denti più del latte. Parola di Dio.
Siamo dunque ormai al termine del libro e siamo, possiamo dire, nella sezione del Testamento, e questo ha paralleli nella scrittura, abbiamo già ricordato, abbiamo un intero libro che si presenta come un testamento, Deuteronomio, abbiamo lunghi capitoli nel Vangelo di Giovanni che raccolgono insegnamenti speciali di Gesù per i discepoli soprattutto, e nei capitoli appunto dell'ultima cena, che si presentano come un testamento alla vigilia della morte, dove compaiono le cose fondamentali. Così anche qui siamo in questa sezione, già col capitolo direi 48, e anche adesso. La seconda cosa che accenno per introdurre, questo è un testo poetico e abbiamo altri paralleli. Il principale dentro il Pentateuco è Deuteronomio 33. Ecco, sono testi anche forse molto antichi, sono testi importanti, si può notare che fino a che non leggiamo tutto il testo poetico, tutto il discorso poetico, fino al versetto 28, che è un commento finale, noi non sappiamo che queste siano benedizioni, perché non sono benedizioni di per sé. Addirittura, come vediamo anche nel testo di oggi, ci sono anche delle maledizioni dentro, più che benedizioni, dipende. Quindi non si presenta immediatamente come una benedizione, eppure il versetto 28 le interpreta così. Quindi abbiamo, diciamo, una tensione qui. L'inizio, come vedete, le interpreta il versetto 1 come un discorso profetico. Ciò che accadrà alle tribù, o ai singoli, diciamo, ecco, ai discendenti dei figli, alla fine dei giorni, dice il testo. Comunque si voglia interpretare, questo è un'espressione profetica, troviamo nei profeti. Alla fine invece sono presentate come benedizioni. Ecco, detto questo, guardiamo la sezione che sta oggi sotto i nostri occhi.
Sì, infatti anch'io ho pensato che finché non si arriva alla fine non si capisce bene. Comunque nella pericope di oggi mi sembra che risalti molto chiaramente il distacco che Giacobbe, pur avendo tanto amato i suoi figli, fin da quando erano piccoli si preoccupava di non sottoporre i bambini a fatiche troppo grandi, perché non avrebbero resistito, e così poi anche da grandi li ha amati tanto, abbiamo visto tanti punti, eppure condanna il loro peccato con una grande chiarezza, al punto che per Simeone e Levi si cita, mi sembra, nel versetto 6, il Salmo 1, che dice: non entri l'anima mia nel loro conciliabolo, non si unisca al loro convegno il mio cuore. Ma il Salmo 1 è contro gli empi, dice non indugiare nella via dei peccatori, non sedersi con loro a consiglio. Quindi c'è da un lato questo grande amore che abbiamo visto per i figli, ma dall'altro l'accusa del loro peccato. E questo mi fa pensare che, appunto, alla luce di tutto il brano, che le promesse di Dio rimangono nonostante tutte le nostre miserie.
Prima di morire, Giacobbe, come altri uomini celebri ricordati nella Bibbia, come anche Isacco, forse anche Abramo, e come anche nel mondo pagano, uomini celebri del mondo pagano, questi uomini celebri pronunciavano oracoli e benedizioni sui propri figli prima di lasciare questa terra. In questo brano si fa chiaramente riferimento al futuro e alla situazione propria di ogni tribù, e i contenuti riguardano molto da vicino l'epoca dei re. Probabilmente i testi descritti riguardano i capi tribù del futuro popolo di Israele, e secondo vari studiosi questi testi hanno dei contenuti che, diciamo, prendono in considerazione, riguardano fatti e situazioni relativa all'epoca, naturalmente, in cui furono scritti, perché non furono scritti, diciamo, giusto per dire una cosa, al tempo di Giacobbe o al tempo di Giuseppe, ma in momenti più tardivi. Il testo dovrebbe riportare benedizioni per tutti, ma in realtà per i primi tre figli, Ruben, Simeone e Levi, vengono proferiti dei solenni rimproveri per i comportamenti scorretti che hanno avuto. Particolarmente importante, come di naturale, insomma, è la benedizione riservata a Giuda, il capostipite della tribù della quale porta il nome e da cui discenderà Davide, il progenitore del Messia, cioè progenitore di colui al quale è dovuto l'obbedienza dei popoli.
Due cose. Innanzitutto, probabilmente è un artificio letterario, è il frutto della stesura del testo, però mi ha colpito fin dalla prima lettura il ripetersi del verbo radunate, dell'ordine radunatevi. Radunatevi e ascoltate. Radunatevi mi dice due cose. Uno, l'importanza dell'unità. Infatti è Israele unito che deve ascoltare, come poi dirà la legge nello Shema. E due, radunatevi anche per cogliere quello che viene detto dei fratelli. È uno stare uniti che è la benedizione che viene dall'unità e anche dalla consapevolezza della verità delle cose. Questa è la prima. L'altra invece è una domanda relativa alla, molto semplicemente, alla cultura dell'epoca. Mi spiego, è evidente che per noi cristiani parole come quelle del versetto 11, lava nel vino la sua veste, nel sangue ha mille richiami, tant'è vero che, come poi ovviamente sottolinea il passo parallelo dell'Apocalisse, ma mi chiedo che senso, cioè cosa c'è di benedizione nel fatto di lavarsi nel vino, che cosa potesse suonare alle orecchie sia dell'autore che di chi leggeva.
C'è anche il parallelo di Isaia 63, chi è costui che viene da Edom con le vesti tinte di rosso? Penso che qui come benedizione a me è sempre suonato un'immagine di abbondanza, lava nel vino la veste, nel sangue dell'uva il manto, ai denti bianchi per il latte. Cioè tanta abbondanza che anche il vino, anche le vesti si macchiano. Poi c'è il Targum che interpreta invece come la vittoria sui nemici, e quindi l'immagine più legata alla regalità davidica, anche guerriera se vogliamo. Io volevo sottolineare alcune cose e che ho letto anche su un commento riguardo a Ruben. C'è una traduzione un po' forzata se vogliamo, però che risale a Rashi, che dice tu non avrai preminenza perché hai invaso il talamo di tuo padre e hai profanato colui che siede sul mio letto, colui maiuscolo, cioè hai profanato la santità, facendo questo atto incestuoso hai profanato la santità del talamo su cui riposa la dimora del Signore. Allora Ruben perde la primogenitura per il suo incesto, Simeone e Levi che vengono dopo la perdono per la loro ingiustizia compiuta contro i figli di Sichem, e allora la primogenitura passa a Giuda, anche se Giuda non sembra dai racconti della Genesi avere avuto particolari meriti, però quando è scritto dalla preda figlio mio sei tornato, che letteralmente sarebbe dalla preda, figlio mio, sei salito, c'è un'interpretazione che dice sei salito dalla preda nel senso che ti sei elevato non partecipando alla cospirazione omicida dei tuoi fratelli. Sei salito dalla preda. E così anche nell'episodio di Tamar hai confessato pubblicamente l'innocenza della donna e l'hai salvata dalla morte. E poi fa impressione che quando dice te loderanno i tuoi fratelli, davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre, quindi non è più Giuseppe davanti al quale si prostrano, ma è Giuda.
Sì, agganciandomi a quest'ultima osservazione, non scelse la tribù di Efraim, è stato già citato da Patrizia, mi pare, ecco. Ma scelse la tribù di Giuda, dice il Salmo, poi parla di Davide. E per noi è un po' difficile, mi sto dicendo questo, è difficile questa competizione fra le tribù e soprattutto questa identità che troviamo in questi testi di Israele come tribù, prima che come popolo, diciamo. C'è ovviamente l'idea, sono tutti figli, sono tutte le tribù, sono tutte ricondotte a Giacobbe. Dobbiamo pensare a partire dalla fine, diciamo suggerisco partire dalla fine. Ecco, noi sappiamo che ci sono non solo competizioni, sono guerre continue, ecco, fra quelli del nord, quelli del sud. La scrittura e questi testi mostrano che c'è una forte intenzione di dire siamo un unico popolo e le tribù sono tutte che sono molto diverse l'una dall'altra, appartengono tutte, però sono fratelli, sono tutti figli di Giacobbe e sono tutte eredi della promessa. Questo mi pare che racconta la Genesi, una promessa, ecco, che va indietro fino ad arrivare addirittura a quella benedizione della creazione, ecco, che quindi mi pare che anche qui noi troviamo un testo chiaramente qui del sud, un testo di Giuda, anche se anche Giuseppe, notiamo che non si parla di Efraim e Manasse, che abbiamo appena visto il capitolo 48 che dice che Giuseppe e Efraim e Manasse dovrebbero esserci loro, no? Questo testo non lo sa questo, parla di Giuseppe. E Giuseppe nella parte finale ha una benedizione molto ampia rispetto agli altri, paragonabile a quella di Giuda, tuttavia è un testo che attribuisce a Giuda il primato, chiaramente. E come è stato osservato adesso, anche la formula, si prostreranno davanti a te i figli di tuo padre, il versetto 8, è quello esattamente, è il centro di tutta la storia di Giuseppe in realtà, fin dai sogni e poi ripetuto, si postrarono e anche lì si parla indirettamente della regalità. Difatti i fratelli, quando lui racconta il sogno, reagiscono dicendo non è che adesso tu pensi di poter regnare su di noi. E c'è l'idea lì, però nella storia di Giuseppe è Giuseppe. Invece qui no, qui è Giuda. Ecco, questo mi sembra significativo. Ci sono tradizioni diverse, qui le mette insieme, però è chiaramente un testo che attribuisce a Giuda il primato. E probabilmente il versetto 10 è molto difficile da tradurre, sono centinaia di interpretazioni nell'ultima parte, ecco, però queste interpretazioni vanno in questa direzione, no? Vanno nella direzione di Davide. Qui si dice verrà colui che, a cui appartiene la regalità, perché la regalità non c'è ancora in Israele qui, ecco, nel contesto della Genesi, ma l'autore sa, anzi l'autore parte da Davide e suggerisce che lo scettro sta in Giuda e non verrà data a un'altra tribù fino a che non venga colui a cui è destinato lo scettro e al quale Dio farà delle promesse eterne, perché 2 Samuele 7 sono promesse eterne. L'impressione mia, anche se non ho nessun fondamento, è che l'autore conosca 2 Samuele 7 e che attribuisca qui a Giuda il primato proprio per questo. Ecco, l'ultima osservazione che farei riguarda, sono molto diverse, ecco, riguarda come fa l'autore a dare il primato a Giuda, deve anche parlare male di qualche tribù, Ruben, Simeone, Levi, perché Giuda non è il primogenito, e difatti quando parla di Ruben il testo riconosce che è lui il primogenito, ecco, lo dice esplicitamente Giacobbe qui, però poi per queste tribù almeno emergono, c'è un giudizio morale. Ruben è accusato di arroganza e di avere, come è stato già spiegato, di avere profanato, una profanazione, ma di tipo morale. E invece Simeone e Levi sono condannati, è maledetta la loro ira. Non dice direttamente che sono maledetti loro, anche qui c'è una distinzione, c'è un senso, io penso, però è maledetta la loro ira perché sono troppo violenti. E questo suggerisce un'idea che troviamo molto diffusa nell'Antico Testamento, per esempio il Deuteronomio, cioè che il destino delle tribù dipende dal comportamento morale, o il destino di Israele dipende dal comportamento morale. Cioè qui Ruben per questo fatto perde la primogenitura, Simeone e Levi c'è la punizione che vengono dispersi. È interessante anche questo, e poi finisco qui, il versetto 7, viene maledetta la loro ira, e poi c'è l'indicazione, la prova di questo, c'è una punizione. Se Simeone sparisce territorialmente, sul piano del territorio, praticamente Simeone sparisce, cioè è inghiottito da Giuda in pratica. E se Levi non ha un suo territorio, perché Levi non ha un territorio, dobbiamo partire da là, non da qui per capire, qui si dice è dovuto alla punizione di Dio. Notiamo quanto è diverso la prospettiva, cioè il fatto che Levi non abbia un proprio territorio, qui è visto come il segno di una punizione, perché è chiaro che ogni tribù ha il suo territorio. È fondamentale, ha la propria eredità che fa parte della propria identità, e invece Levi non ce l'ha, e noi impareremo poi più avanti che questo viene interpretato anche in senso positivo, cioè siccome è la tribù che sarà la tribù sacerdotale, allora la sua eredità è il Signore. Quindi il fatto che non abbia un territorio è una prova positiva, è una dimostrazione che Levi ha come eredità il Tempio, il culto, il Signore. Ecco, ed è sparso fra le altre tribù, quasi una benedizione fra le tribù. Ecco, perché è una tribù sacra, è un'idea molto diversa da quella che c'è qui. Qui sono condannati e il fatto che non ha un territorio è visto come un senso, in senso di punizione. Ecco, raccogliamo la nostra preghiera. uniamo i nostri cuori, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo per la Chiesa, chiamata a risplendere come la Gerusalemme celeste, sulle cui porte sono segnati i nomi delle 12 tribù di Israele, perché cresca in santità e giustizia, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutto l'Israele di Dio, che porta in sé ogni benedizione. Cresca in noi la gratitudine per il popolo che ci ha dato le Scritture e il Messia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per la terra di Israele, per chi la abita oggi, gli israeliani e palestinesi, il Signore fermi la spirale di violenza che abbiamo visto negli ultimi giorni. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per la pace in Ucraina, prevalga la voce di chi potrebbe aprire strade concrete verso il cessate il fuoco. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per i nostri giovani, sempre di più disorientati e spaventati dalla violenza e dalla disinformazione, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la preparazione alla Settimana Santa in tutte le chiese, per tutti i cristiani, perché la Settimana Santa sia veramente e cresca la preparazione e la celebrazione della Settimana Santa nelle comunità, nelle chiese. Preghiamo.
Sempre per gli ammalati, per quelli che portiamo nel cuore a uno, ricordandoli al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo in particolare Innocenza e Niaz, che non vediamo qui, ma sono qui con noi, anche per Rosaria e per la mamma Luciana. Preghiamo.
Preghiamo il Signore per tutti quelli che ci fanno del bene, che ci in ogni modo e ci chiedono in cambio esplicitamente o implicitamente una preghiera, un ricordo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Alessandro e Tommaso che arriveranno fra noi questi giorni, perché il Signore doni loro entusiasmo, la voglia di cominciare questo nuovo cammino, i conforti, e anche per quelli che lasciano, soprattutto i malati che lasceranno, particolarmente Gabriele, le sorelle, i fratelli che dovranno avere un carico maggiore, e tutti, il Signore, conforti, aiuti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per Anita, che ieri è andata a Montesole, per questa sua Pasqua, perché possa inserirsi bene in quella comunità. Per tutti i cambi di questo periodo, per il nuovo assetto di Ainarik e di Main, preghiamo per le sorelle da sole in Calabria. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, ricordiamo ancora, infine, quelli che si raccomandano, ciascuno di noi, quelli che abbiamo nel cuore, quelli che si collegano quotidianamente con noi, seguono questa Eucaristia per le loro intenzioni. Preghiamo. O Dio nostro Padre, tu sempre ci ascolti, fa crescere in noi la fiducia nel tuo nome, per Cristo nostro Signore.